Dunque, sono contenta di parlare qui anche perché Ferrater Mora è l'inventore della dicotomia analitici continentali, cosa che non tutti sanno. O meglio, lui ha inventato la tripartizione. Dunque, nel secondo dopoguerra scriveva: la filosofia nel mondo si distingue oggi in tre grandi filoni: la filosofia analitica, la filosofia continentale, che sarebbe, per lui era esistenzialismo e fenomenologia, e la filosofia marxista, il marxismo. Ora, è interessante notare che effettivamente quando abbiamo cominciato tutti quanti a parlare di analitici continentali, il terzo termine era veramente in declino, in grande difficoltà. Ed effettivamente allora la filosofia mondiale, come diceva Ferrater Mora, si divideva in analitici e continentali. Quindi sono particolarmente contenta di parlare in questa qui. E vi ringrazio di avermi invitata. In particolare il mio intervento, come si è già capito, riguarda la teoria della verità, o comunque le idee sulla verità sviluppate da Vattimo, in particolare in tre libri: Fine della modernità, Oltre all'interpretazione, Fine della modernità è dell'85, 88, sì? 85, sì. 88 forse, 85, ok. È dell'85, Oltre all'interpretazione del 94, e Vocazione e responsabilità del filosofo, che è il terzo libro, è del 2000. In questi tre libri, secondo me, si sviluppano le basi del discorso di Vattimo, che poi sono andate precisandosi e che hanno naturalmente degli antecedenti, che però lì in quei tre libri diciamo che c'è tutto l'essenziale, no? E in quei tre libri si stabiliscono delle posizioni piuttosto chiare per quel che riguarda la verità in particolare. Come velocità di esposizione, chiaro, capite? Si capisce? Mi dispiace di non parlare in spagnolo, ma devo studiare lo spagnolo, che è una cosa che farò. Ora, perché... Scusate, il catalano, tutti e due, no, anche solo il catalano. Ora, perché la questione... Io avevo preparato un testo, avevo un testo in inglese sulla teoria della verità di Vattimo, e quando sono stata invitata a parlare della filosofia di Vattimo, io ho chiesto: ma in inglese, in italiano, io in spagnolo purtroppo non sono in grado, però posso proporvi un testo in inglese. E mi è stato detto che sostanzialmente era indifferente, per cui io ho portato questo testo in inglese. Però mi sono subito resa conto che, come capita anche da noi in Italia, è molto meglio parlare nelle nostre lingue, diciamo le nostre lingue. In fin dei conti, questo imperialismo della lingua inglese deve un po' recedere di fronte all'evidenza del fatto che ci intendiamo tra italiani e spagnoli, quindi catalani. Allora, per cui io ho preparato questo testo, e l'handout che voi avete, o alcuni di voi hanno, cioè queste due paginette, sono, diciamo, le basi materiali del testo in inglese. Io non seguirò, sì, poi seguirò questo handout, ma solo in un secondo momento, perché inizialmente, anche stimolata dalla lezione di oggi del professor Vattimo, che è stata particolarmente agguerrita, interessante, volevo appunto mettere a punto alcune questioni. Allora, la prima questione da considerare è: perché la verità? No? La risposta è tutto sommato abbastanza semplice, e l'adatta oggi, ne ha parlato oggi Vattimo. Il punto cruciale di tutto il discorso per noi è che se deve esserci emancipazione, ci deve essere verità. Perché senza verità l'emancipazione è difficile da far funzionare. Non solo, di rigore, no? Il falso sta dalla parte delle ideologie. A rigore, nel senso tecnico del termine, l'ideologia non è mai di sinistra. L'ideologia è il discorso, cioè nel senso marxiano tecnico del termine, ideologia è il discorso del potere. E il potere deve dire il falso. Il privilegio non può essere difeso se non attraverso il falso. Cioè io non posso dire a Michelangelo: ho diritto io di mangiare l'unica mela che possediamo perché ho un diritto di prelazione su questa mela, stai zitto e basta. No? Devo dirgli: Dio mi ha investito di particolari proprietà per cui ho diritto io di mangiare la mela e non tu. Cioè, in qualche maniera il privilegio si deve rivestire di armi ideologiche, no? Si deve coprire con l'ideologia e quindi si deve vestire di falsità. Bush non poteva dire: facciamo la guerra in Iraq perché ho bisogno di questo oleodotto che deve passare di lì, che era la verità. E ha dovuto dire una serie di falsità. Ora, questa è una cosa che tutti sappiamo, e il punto cruciale, fondamentale, è che invece, in qualche modo, la coine ermeneutica, la sinistra ermeneutico dialettica, sinistra ermeneutico scettica, diciamo, ha indebolito, no? La lotta, l'emancipazione dell'arma della verità, le ha tolto l'arma della verità. E questa è una critica che è stata rivolta in particolare a Rorty, come forse ricorderete, e oggi Vattimo ha parlato di questo indebolimento, no? Eccessivo indebolimento, no? Del debolismo, che ha fatto proprio sì che si opponesse a Rorty, ma in questa maniera tu togli voce alle critiche a Bush, no? E quindi in qualche maniera fa il gioco dei neoconservatori, no? I neoconservatori che difendono la verità ma senza l'arma critica della filosofia, quindi senza l'arma della verità scettica. E io parlo di verità scettica, direi in senso, cioè volutamente, in modo assolutamente hegeliano, nel senso che faccio riferimento esattamente a posizioni dialettico-hegeliane. E questo risulta ancora più chiaro se noi pensiamo ad altri concetti di cui oggi ha parlato Vattimo, no? Vattimo ha parlato, per esempio, di universalismo imperialistico, no? L'universale, che è la voce dell'imperialismo. Realismo reazionario, la realtà che diventa voce della reazione, quindi della repressione, no? Del conservatorismo. E poi spesso parliamo di questo gioco assurdo tra verità teologica e verità scientifica, no? Che è per esempio al centro dei dibattiti bioetici in Italia, no? In cui abbiamo la lotta tra i laici e i cattolici, e Ratzinger che protesta contro gli scienziati, eccetera. Ora, il realismo reazionario, l'universalismo imperialistico e la verità teologica e scientifica sono completamente diversi dall'universale filosofico, questa è la mia opinione. La realtà filosoficamente considerata e la verità considerata filosoficamente. Ora, vorrei aggiungere anche un altro concetto, quindi universale, reale, vero, realtà, verità. Vorrei aggiungere anche il concetto di semplicità, di semplificazione. Voi forse sapete che in Italia c'è il Ministero della Semplificazione oggi, no? Vero? Il governo di destra ha creato il Ministero della Semplificazione ed è un ministero che è governato da un leghista. Chi è questo signore? Calderoli, un leghista che è di un intransigente in modo addirittura folle, no? Macchiettistico nella sua intransigenza. Ebbene, il Ministero della Semplificazione è un esempio di che cosa? Del fatto che praticamente la filosofia è stata espropriata dei suoi concetti fondamentali, universale, vero, reale, eccetera, eccetera, e se ne sono appropriati le strutture dell'opinione pubblica, le strutture politico-amministrative, la scienza, la teologia, cioè queste strutture. Perché la semplificazione è un lavoro filosofico? Cioè, solo la semplificazione filosofica non uccide, non taglia, non massacra, no? Non reprime. Tant'è vero che per tradizione la filosofia parla dell'essenza. L'essenza è semplice, originaria, elementare, no? Allora, quindi, come dire, la filosofia viene espropriata dei suoi concetti fondamentali, e quindi la mia intuizione è questa: bisogna riappropriarsi dei concetti filosofici fondamentali, la filosofia deve ricominciare a lavorare in quella maniera lì, su quei concetti, ma con le sue classiche armi scettiche. Perché il fatto che la filosofia, cioè l'arma scettica della filosofia, impedisce che questi concetti fondamentali, questi fondamenti, diventino fondamentalismo. La filosofia è per tradizione tre cose: analisi dei fondamenti, quindi dei problemi fondamentali che stanno alla base della scienza, dell'arte, della vita associata, dell'esistenza, della politica, eccetera. Argomentazione, e questo è l'aspetto metodologico della filosofia. La filosofia non si sviluppa se non dando ragioni e giustificando i propri asserti, e questa è la grande invenzione greca, invenzione che esplode già subito con Zenone, già subito con gli Eleati, praticamente la procedura di giustificazione esplode. E quindi si capisce che la filosofia è scettica nella sua natura. E la terza cosa che è la filosofia è un'ipotesi antropologica, cioè non è soltanto, come dire, la scienza dei fondamenti o anche l'arte dei fondamenti, sviluppati argomentativamente da bravi sofisti, bravi argomentatori, bravi logici. È anche un modo d'essere che è caratteristico dell'Occidente e che consiste appunto nel dire: io giustifico i miei asserti, ti ascolto, dialogo con te e via di seguito. Vabbè, questo come cornice generale, che poi arriva a dire alla fine che se noi appunto pensiamo alla filosofia in questi termini, ci accade anche di dare una certa, di avere un certo interesse per la filosofia analitica. Perché? Perché la filosofia analitica effettivamente si è presentata, almeno da certi punti di vista, come la difesa di questa pratica in un certo contesto e in un certo senso, perché ha sviluppato enormemente la tecnica filosofica proprio relativa ai concetti fondamentali. E questo in un certo senso è diventato anche realismo, è diventato anche universalismo, tutte cose che Vattimo giustamente dice non mi piacciono per nulla e non sono buona filosofia, no? Ma da un altro punto di vista ha lavorato molto bene anche su questi concetti, portando molto avanti il discorso, se non che perché? E quindi questo è il motivo per cui a me interessa la filosofia analitica, perché la filosofia analitica conserva questo rapporto con la filosofia greca, con le origini della filosofia, con le ipotesi filosofiche fondamentali, che era poi anche il rapporto che interessava Hegel, no? Cioè, era l'Hegeli, cioè diciamo che porta avanti questo progetto hegeliano. E lo porta avanti sviluppando molto l'aspetto tecnico scientifico, no? Della filosofia. Però perché non basta la filosofia analitica? A me non basta personalmente. Cioè io dico, io non sono, non sono più niente, né un filosofo continentale, né un filosofo analitico, sono in una situazione di incertezza profonda, però di una cosa sono certo, prima che la filosofia analitica ha molte cose da dirci sul piano metodologico, sul piano delle tecniche argomentative, sul piano delle strutture di riferimento, anche sul modo di impostare il lavoro filosofico, primo. E secondo, che la filosofia analitica però non basta. E perché non basta? Perché, come ha detto oggi giustamente, secondo me, Vattimo, manca l'appuntamento con la prassi. Che ne dicano i filosofi analitici guardano sempre alla politica, come dire, questa è la mia scienza e poi io faccio politica come così, perché ho delle idee politiche, no? E questa era una caratteristica anche di Rorty. Anche Rorty aveva un po' questa dissociazione e non per nulla poi è arrivato a queste conseguenze. Mentre invece noi filosofi continentali siamo più abituati a una visione continua del lavoro filosofico. Ora, secondo me la filosofia ha almeno tre applicazioni caratteristiche. Una scientifica, cioè è scienza. E allora è il momento in cui i filosofi parlano tra loro, no? E ha un'applicazione terapeutica. Ed è il momento in cui qualunque studente di filosofia parla con i suoi amici e li aiuta, no? Non so se voi da studenti di filosofia avete mai sperimentato questo, no? Ma quando si studia filosofia, poi gli amici cominciano a venire da te e dirti ma che cosa ne pensi di questo? Cioè si diventa consiglieri, no? Quindi terapeuti. E queste sono... E la terza applicazione della filosofia è l'applicazione pubblica. Cioè diventa terapeuta il filosofo come terapeuta di una comunità, di una società, di un gruppo, di una collettività. E sono i tre ruoli del filosofo indicati da Habermas in un famoso testo del 99 che si intitola Ancora su teorie e prassi, e sono il mediatore terapeutico, l'intellettuale pubblico e l'esperto scientifico. Ora, secondo me, tutti e tre gli aspetti in qualche modo devono stare in piedi, bisogna tenerne conto, e quindi non mi basta la filosofia analitica e in un certo senso non mi basta neanche la filosofia continentale, perché soprattutto la filosofia continentale da un certo punto in avanti io vedo un po' una diaspora. Oggi si è parlato del hai detto che la fortuna della filosofia italiana deriva dal fatto che i francesi sono tutti morti. io credo che in questo momento che la filosofia italiana abbia, vorrei fare una mozione a favore, la filosofia italiana ha una radice nella storiografia filosofica molto importante e nella storia della filosofia, che in qualche modo le ha permesso di non esplodere del tutto nell'epoca della effettiva, alla fine degli anni Ottanta, quando la filosofia, c'è stata questa dispersione della filosofia continentale, per cui che poi insomma è culminata in interpretazioni folli del postmoderno, no? in varie forme di iperrelativismo, cose di questo genere. E quindi noi insomma in qualche modo ci siamo salvati, ma proprio per questo secondo me vale la pena lavorare anche sulla tecnica filosofica. E lavorare sui concetti fondamentali. Allora, il mio interesse di questo momento e di questi anni è sempre stato, perché penso che in fondo in filosofia si faccia poi quello, è lavorare sui concetti fondamentali e quindi promuovere la riappropriazione da parte della filosofia dei concetti fondamentali, che vuol dire che se ne deve riappropriare con questa chiave scettico-dialettica fondamentale, no? Perché garantisce l'applicazione all'emancipazione e a cose di questo genere. Di qui il mio interesse per il concetto di verità, su cui ho scritto un libro uscito nel 2002, che però riscriverei, e quindi non conta. E poi di qui l'interesse per la posizione di Vattimo riguardo al concetto di verità. La posizione di Vattimo riguardo al concetto di verità presenta, secondo me, due importanti, almeno due importanti caratteristiche relative al modo giusto di lavorare con i concetti filosofici fondamentali. Primo, la percezione del fatto, e questo è il motivo per cui mi interessa molto il lavoro sulla verità di Vattimo, è che i concetti fondamentali sono qualcosa di più di quel che sono. Cioè, la verità è sempre la verità, ma anche qualcosa d'altro, no? C'è sempre qualche cosa di più da dire sul concetto fondamentale. In secondo luogo, i concetti fondamentali appaiono quando non ci sono. Sembrano giochi dialettici, ma è proprio così. Nel senso che ha senso parlare di verità quando la verità non c'è, quando proprio non sappiamo quale sia. E questa è una cosa che Vattimo ha spesse volte sottolineato, no? Dicendo appunto, d'accordo, the cat is on the mat, c'è un gatto, c'è un tappetino, un mat, e c'è una relazione tra l'uno e l'altro, ma questo non è vero, no? Quando noi parliamo di verità, parliamo di altro. Se parliamo di verità, parliamo di una verità che non c'è, che stiamo cercando, che ci coinvolge in un progetto e via di seguito. E questo è il primissimo aspetto. Quindi hanno qualcosa in più, compaiono quando non ci sono, e il qualcosa in più in Vattimo è ben delineato. In questo senso io parlo di una vera e propria teoria della verità in Vattimo. È una teoria della verità perché, come tutte le teorie della verità che ci si rispettino, associa al concetto di verità altri concetti, cioè in particolare amicizia e naturalmente, fondamentalmente, emancipazione, che si può intendere come verità, come libertà, ma anche appunto semplicemente come progettualità emancipativa. L'aspetto invece, il terzo aspetto, non è molto più hegeliano. La dialettica di Vattimo non è hegeliana perché non ha questo uso forte della negazione, uso classico della negazione che c'è in Hegel, mentre invece, come tutti i filosofi contemporanei, Vattimo vede piuttosto la negazione in un modo che si direbbe intuizionistico, comunque postula che il non vero sia diverso dal falso, ma questo è un discorso relativamente interessante. Ora, sintetizzando molto il discorso, mi sono resa poi conto che in realtà il mio testo era più una presentazione della teoria di Vattimo ai teorici, rivolta ai teorici della verità, no? Cioè, rivolta quindi ai filosofi analitici che si occupano di verità. Siccome noi non siamo filosofi analitici che si occupano di verità, o meglio, io un po' sì, ma questo può non essere interessante. E allora io penso di concentrare il discorso sui punti essenziali. Allora, in fine della modernità, io direi che... Quanto ho ancora di tempo? Ah, per Bacco. Va bene, vado. Allora, cominciamo dalla fine della modernità, cioè dall'idea di una concezione non metafisica della verità. In fine della modernità, Vattimo dice esplicitamente, la verità deve essere vista in modo retorico, in una prospettiva retorica, piuttosto che logica. Inoltre l'interpretazione, evocazione e responsabilità del filosofo chiarisce che l'amicizia è il fondamento della verità, e quindi il detto di Aristotele, magis amica veritas, deve essere rovesciato. L'amicizia ha un primato sulla verità. Aggiungerò anche che Vattimo, una volta in una discussione pubblica, ha detto: io non ho mai ben capito il significato del detto evangelico, la verità vi farà liberi. Perché in realtà quello che a me risulta è che la verità rende schiavi nel 90% dei casi, no? Nel caso, per esempio, di Aristotele, lui voleva continuare ad essere amico di Platone ed è stato obbligato a non esserlo più a causa della verità. Ora, questo è sicuramente vero per un'accezione di verità non sottolineata, che però è un'accezione destinata al deflazionismo, cioè a svuotarsi, a scomparire, che però non è la sua concezione della verità. In effetti, cominciamo appunto da fine della modernità e vediamo che la prima cosa che dice Vattimo è che il suo obiettivo, è proprio in apertura del libro, il suo obiettivo, lo trovate qui citato dove c'è scritto FM, è dare spazio a una concezione non metafisica della verità, una verità basata sull'arte e la retorica piuttosto che sulla logica e sulla scienza. Ora, il significato di non metafisico va precisato, perché non si tratta di, di condannare l'impresa metafisica nel suo complesso, oppure di delegittimare la scienza dell'essere in quanto essere, ma si tratta di una verità non metafisica in quanto non riferita a una costruzione data di verità postulata come oggettiva. In secondo luogo, dice Vattimo, questa verità, questo modo appunto artistico e retorico di considerare la verità e quindi non scientifico né logico, non va distinto accuratamente dalla posizione soggettivista, cioè non è verità soggettiva, bensì è basata su, dice Vattimo, stipulazioni storiche. Terzo punto, questa verità intersoggettiva non va riferita al senso comune, altro punto fondamentale, perché nel momento in cui noi facciamo riferimento alla verità estetica, lo ricordava proprio ieri, come dice Gadamer, l'esperienza estetica implica un urto, no? Implica l'urto di un vero che è trasformazione, un vero che trasforma. Questo concetto di verità, guardate bene, è fortissimo, è una verità molto molto forte, no? Cioè è la super verità che trasforma l'esistenza. Ora, dice espressamente Vattimo che riferirsi all'esperienza estetica significa dire che l'esperienza della verità significa accettare che c'è qualcosa di più. Questo discorso del qualcosa di più, secondo me, va precisato. Non so quanto, io l'ho interpretato in un modo che forse non è esattamente quello che Vattimo intendeva, però potrebbe essere questo. Ora, fino a questo punto, però, in fondo Vattimo sviluppa semplicemente un tipo di coerentismo. No? Il coerentismo, voi lo sapete, è l'idea secondo la quale quando noi parliamo di verità parliamo di relazioni tra proposizioni, di accordo, di agreement, no? Di accordo tra me e Michelangelo sul significato di certe parole, no? Mentre, e questo è il coerentismo della giustificazione in particolare, però comunque il coerentismo è poi quello. E questa idea di coerentismo dinamico, quindi storico, no? È un'idea che è stata difesa da varie persone, per esempio in vario modo, per esempio da Putnam, no? Il più famoso forse Putnam, che combina un po' pragmatismo e coerentismo. Ora, quello che è interessante della posizione di Vattimo è che su questa base coerentista si innesta in modo del tutto inaspettato il nichilismo. E questo è effettivamente un po' strano, nel senso che sicuramente una posizione così ragionevole, intelligente e onesta come quella di Putnam non capirebbe tanto l'arrivo di questo personaggio che non a caso viene chiamato l'ospite inquietante. Allora, nichilismo, che cosa vuol dire? Perché interviene il nichilismo? Perché Vattimo, come forse qualcuno di voi sanno, interpreta l'ermeneutica in senso nichilistico, alla luce di Nietzsche, e interpreta la verità ermeneutica proprio nel senso del non c'è verità. Tutti voi sapete forse, sicuramente lo sapeva Nietzsche, perché aveva studiato l'antichità greca, che dire che la verità non c'è non è possibile. Perché? Perché deve essere vero che non c'è verità, oppure Se è falso, allora qualche verità c'è. Se è vero, è falso. E se è falso, è sicuramente falso. E punto. Quindi questo gioco autoconfutativo è caratteristico del nichilismo. Jaspers addirittura diceva: non si può proprio essere nichilisti, non è possibile. Anche i malati, che quelli che credono alla derealizzazione, non sono veramente malati, no? Fino a quando non si suicidano, ma nel momento di nichilismo, fino a quando non si suicidano, ma nel momento in cui si suicidano, finiscono di essere nichilisti, e quindi non si può essere nichilisti. Ora, il punto è come si fronteggia questa difficoltà. Allora, il punto cruciale, secondo me, è quello che è stato trovato da Hegel e che tutti i sensibili interpreti del nichilismo hanno capito, cioè il nichilismo è un metodo. Non è una presa di posizione sostantiva, non è la tesi, non c'è verità, ma è il comportarsi come, non si presuppone. In un certo senso, questo è un lavoro che io sto facendo, il nichilista è un trivialista, quello che si dice oggi un trivialista, cioè una persona che dice che tutto è vero, no? Quindi è esattamente il contrario. Allora, l'assunzione del nichilismo come metodo viene fuori molto chiaramente in Oltre l'interpretazione, in cui addirittura, e qui ci sono vari passaggi che voi vedete qua elencati, ma qui non starò a parlarne, ma viene fuori in che termini? Nei termini appunto del dire l'ermeneutica deve assumere, che è l'ermeneutica, che è questo coerentismo storico-linguistico, no? Che dice la verità è figlia del linguaggio e della storia, deve assumere la sua storicità e quindi deve riconoscere di essere un'interpretazione tra le altre. Riconoscendo questo, naturalmente il campo, naturalmente emerge un'altra prospettiva e quindi emerge una posizione dialettica che va sempre più evidenziandosi negli ultimi interventi di Vattimo, secondo me, anche se è una dialettica ovviamente diversa da quella hegeliana. Comunque di dialettica bisognerebbe, cioè ci sono infiniti tipi e forme, no, infiniti no, però un numero congruo di modi di concepire la dialettica. Ora, in Vocazione e responsabilità del filosofo c'è un capitoletto specificamente dedicato alla verità in cui si dicono alcune cose interessanti. Vattimo dice: sono ancora sicuro, come ero al tempo di fine della modernità, che la verità non è né logica, non è un affare né logico né scientifico, ma è una questione di persuasione. E però precisa: la persuasione implicata nella verità non è la persuasione di ascoltami, no? Cioè ascolta che adesso ti spiego la verità, ma piuttosto la persuasione di diamogli una mano. Questo passaggio secondo me è molto interessante, è molto significativo ed è il motivo per cui, come teorico della verità, Vattimo ha una notevole originalità, nel senso che io sappia, non mi risulta che altri abbiano chiarito così con tale evidenza, no? Con tale risolutezza. Il punto viene ulteriormente chiarito più avanti quando dice possiamo passare già avanti al quinto punto. It is not true, comincia il secondo, nel quinto passaggio, la seconda citazione. Non è vero che chi sta cercando la verità sta cercando ogni tipo di verità. Come Brecht una volta ha suggerito, andate di fronte a una fabbrica durante uno sciopero e cercate di dire ai lavoratori 2 più 2 uguale 4. D'accordo. Tutti saranno d'accordo con voi, sicuramente quello che avete detto è vero, però quella non sarà la verità, no? Ora, è chiaro che qui ci sono di mezzo appunto i due elementi: da un lato l'amicizia, dall'altro la libertà, o meglio l'emancipazione, no? Quindi sicuramente la verità è avvolta in abiti coerentisti, ma coerentisti di un genere particolare, molto particolare, a volte in abiti politici e progettuali e pratici. Ma c'è in più, secondo me, anche un'altra questione che a me interessa particolarmente, e su questo direi che possiamo, no, forse ancora 5 minuti, così possiamo concludere poi. Ed è il fatto che questa posizione non è eliminativa, nel senso il fatto di avvolgere la verità con vestiti politici, no? Fortemente politici, diamogli una mano, no? L'accordo è sul vero, importante accordo è sul diamogli una mano, quindi risolviamo le questioni, per esempio, la questione ovvia della povertà nel mondo, no? Ecco, perché, che cos'è che è particolare? Il fatto che avvolgere la verità in questo modo non significa togliere di mezzo la verità come adeguazione, come corrispondenza. Cosa che peraltro anche Heidegger sostanzialmente nel saggio sull'essenza delle verità del 1943 non toglie di mezzo l'adequatio, dice che non è lì il punto, che quel che ci interessa veramente della verità è la libertà. Però lì c'è un'idea di coerentismo riguardo che in Heidegger che va attimo con l'idea di amicizia modifica un po'. Comunque, allora, la questione del changing the subject che voi vedete indicata al punto 5 è precisamente questa. Quine dice: quando questi personaggi modificano la concezione banale, realistica di verità, o modificano la logica classica, stanno parlando d'altro. Questo dice Aquine, ed è un'accusa che viene rivolta sempre, no? Anche Tugendhat contro Heidegger dice: ma in fondo Heidegger non sta parlando della verità, sta parlando delle condizioni della verità. Allora, invocazione e responsabilità, Vattimo dice: sì, d'accordo, qualcuno potrebbe dirmi che io sto parlando d'altro, parlando di amicizia, sto parlando di accordo, di simpatia umana, di convivenza civile, e non sto parlando di verità. E però la risposta che a me interessa particolarmente è precisamente questa: separare i due concetti, cioè pensare che la verità come adequatio sia completamente diversa dalla verità invece progettuale e politica, è l'errore. A quel punto lì, se si pensa questo, si finisce per dire che la verità è violenza e quindi difendere violentemente la verità. Ora, questo è naturalmente solo un abbozzo di una possibile teoria della verità a partire da quel che Vattimo scrive, cioè, è un abbozzo che può andare anche in direzione, come io vengo a sapere oggi, di una negazione più radicale della verità, una diminuzione, una maggiore diminuzione, un'ulteriore diminuzione, no, del concetto di verità. E quindi non è detto che questo sia un punto d'arrivo. Resta però che i tre elementi di questa teoria, secondo me, vanno in qualche modo difeso. Il primo è, lo leggete qua nella conclusione, è semplicemente vero che enunciati come the cat is on the mat sono contestualmente veri, no? È semplicemente vero che 2 più 2 uguale 4 è extracontestualmente vero. Ma non ogni verità è implicata nell'uso del termine vero. Quando la verità appare è perché non c'è verità. Vale a dire, c'è qualche cosa di poco chiaro e controverso, non ci sono fatti o mondi, ma progetti intorno a fatti futuri e mondi eventualmente possibili. Secondo punto, quando diciamo che qualcosa è vero, è perché il fatto a cui ci stiamo riferendo implica qualcosa che non è il mero fatto, che non è solo fatto. Vere sono situazioni e le situazioni sono incomplete. Questo è un principio ermeneutico fondamentale, l'incompletezza della situazione storica, che qualcuno di voi conosce bene, forse. Allora, lo stesso fatto di evocare la verità è da prendere come il riferirsi ai limiti della verità come pura asserzione di come stanno le cose, di come già stanno le cose. Ultimo punto, i diversi aspetti della verità o le diverse formulazioni del concetto di verità, nel caso specifico come adeguatezza, libertà, amicizia, devono essere tenute insieme perché è esattamente la loro congiunta effettività che propriamente chiamiamo verità. Si potrebbe dire usiamo verità, ma intendiamo verità è qualcosa d'altro. Ora, tutto questo a me ricorda abbastanza Hegel, l'idea hegeliana che la verità non è semplice, cioè non è solo verità, perché include anche la falsità. E per Hegel il falso è il non vero. Il non vero e il falso sono la stessa cosa, perché Hegel credeva nella doppia negazione, sostanzialmente. Ora, nel caso di Vattimo invece ciò che è incluso nel concetto storico di verità, che dice Vattimo, a me tutto sommato come storia concettuale, la storia del concetto di verità è quello che mi interessa e non capisco perché Rorty dica che dobbiamo buttarla a mare, non è così chiaro, no? Ciò che è incluso nel concetto storico di verità non è propriamente la falsità, ma piuttosto il gioco combinato della libertà come emancipazione e dell'amicizia, ovvero solidarietà. Bene, fine.
Ne approfitto per continuare a parlare in italiano e vi chiedo scusa. Ma dunque io simpatizzo sempre molto con quello, quando c'è occasione di sentirti parlare o di leggerti, imparo sempre molto. Dunque ci sono due punti in particolare che vorrei sottoporti e sono due tuoi riferimenti. Il primo è a Rorty, il riferimento iniziale alle critiche che vengono poste ad un Rorty che diventa così negatore della verità da fare il gioco dei neocon americani. E il secondo riferimento è alla connessione tra le parti più propriamente teoretiche del pensiero di Vattimo e i suoi sviluppi politici e religiosi. Per quanto riguarda il primo aspetto, Rorty, lì naturalmente stiamo a livello della classica controversia che in Europa, che nell'Europa continentale c'è stata tra gli ermeneutici gadameriani e i francoforte.
No, non funziona. In realtà, Alberto, io mi riferivo in particolare alle critiche di alle critiche di Blackburn e Charles Taylor, che sono i due che hanno criticato proprio Rorty su questo punto. Quindi non facevo proprio riferimento al dibattito italiano, ma è importante, anzi ti ringrazio di averne parlato.
No, dicevo, evidentemente queste critiche a Rorty richiamano le critiche più tradizionali che da parte francofortese sono arrivate per esempio a Gadamer. A me piacerebbe chiederti, secondo te, sotto il profilo dell'ermeneutica di Gianni Vattimo, a che punto siamo da questo punto di vista, ossia la critica ad un'ermeneutica radicalmente nichilista è quella che è tale visione della verità sottragga l'arma della critica. A me piacerebbe capire come tu vedi attualmente la situazione sotto il profilo del pensiero di Vattimo. La seconda questione, la connessione tra l'aspetto teoretico e l'aspetto politico religioso del pensiero di Vattimo, io per così dire, per quel che vale, e domani cercherò di spiegarlo, sarei financo più radicale di quanto tu sei, perché per esempio nell'introduzione a vocazione e responsabilità del filosofo tu scrivi che c'è abbastanza una cesura, nel senso che spieghi che oltre l'interpretazione è l'ultimo libro radicalmente filosofico di Gianni Vattimo e poi c'è una ci sono le conseguenze, c'è cioè quella che Vattimo stesso chiama la caduta nella politica. Io sarei financo più radicale, direi che invece la vera sfida per chi studia l'ermeneutica oggi, e in particolare l'ermeneutica di Gianni Vattimo, è provare a pensare la connessione forte tra questi due elementi. E quindi mi piacerebbe capire che cosa voi ne pensiate, che cosa tu ne pensi. Grazie.
Sì, sì. Allora rispondiamo subito al secondo. Rispondo subito, così è già. Io vi ricordo che è stato scritto nel quel libro, quella introduzione è stata scritta nel 2000, quando lui non era filosofo, ma faceva il parlamentare europeo. Quindi la caduta nella politica era proprio l'empirica caduta, cioè l'abbandono del lavoro filosofico e riferirsi alla politica. In quel momento lì, Vattimo, dopo oltre all'interpretazione, per un certo periodo di tempo ha smesso di occuparsi di questo. Non a caso io faccio riferimento a questi tre testi, proprio perché secondo me, non possiamo parlare di un secondo Vattimo, perché c'è una continuità totale, secondo me non c'è nessuna cesura, almeno da quello che capisco, però diciamo che il pedale sulle questioni teoretiche lo spingeva molto in quegli anni, cioè fino a quegli anni lì lavorava molto su questioni di tipo teoretico e poi andando avanti un po' meno, ma questo non vuol dire, forse anche perché le questioni teoretiche, secondo me la messa a punto di Oltre l'interpretazione è in un certo modo conclusiva, lì si pongono tutte le basi, dopodiché il momento successivo è un'elaborazione di diverso tipo. Riguardo al primato del politico, io sono d'accordissimo su questo, in questo senso dirò una cosa che può sembrare scandalosa: Vattimo è un filosofo platonico, nel senso che è un filosofo che arriva alla filosofia a partire dalla politica, dal progetto, dalla progettualità politica. Non nel senso del platonico popperiano, ecco.
Il punto, scusate, sono un poco cansato e quindi seguivo però rileggerò e mi sembrano fondamentalmente accettabili tutte le cose che tu dici. Come dire, non tieni forse abbastanza conto del rapporto che c'è già in Heidegger stesso tra teoria e prassi. È per questo che io cito continuamente Schurman nel Principio di anarchia. Perché quello che è interessante di Schurman è l'idea di anarchia, poi adesso ne parlerò anche qui in uno dei prossimi giorni se riesco, ma che non è solo un fatto teoretico, cioè, come dire, quindi la caduta nella politica, è vero che c'è stato, io sono scappato da Torino perché non ne potevo più, non per dire che c'erano delle ragioni concrete, pratiche, sì. Conflittuali locali, però effettivamente non mi sembrava di uscire troppo, perché quali sono le conclusioni di Oltre l'interpretazione? E quello che è interessante di quel libro, come dici tu, sono d'accordo, è la sistemazione di una quantità, però per esempio quando io lì sostengo che la verità è un affare di retorica, credo che lo dico lì, poi c'è un appendice sulla ricostruzione della razionalità che è teoria e pratica insieme, cioè quindi, come dire, corrisponde un po' anche al problema che tu poni all'inizio: come si fa a fare l'emancipazione senza la verità? È vero che la mia concezione dell'emancipazione, soprattutto con tutto il gioco del postmoderno eccetera, finisce per essere ci si emancipa frammentando, non per cui la stessa idea che occorre una verità per l'emancipazione finisce per essere leggermente ancora inficiata di metafisica, mentre io penso che, come stamattina dicevo a proposito della molteplicità dei giochi linguistici, all'obiezione di Terry Cabras, questo mi sembra un emancipativo in quanto dissolutivo della pretesa unificatrice. In fondo continuo a pensare, perché cosa pensavo di fare in Europa? Di far valere l'antifondazionalismo in politica, criticando posizioni pontificie, criticando tutto quello che nella legislazione che andava discutendosi anche in Europa continuava a essere giusnaturalistico, cioè c'è la natura, cioè, ho fatto delle grandi battaglie per difendere le prostitute, per esempio. Litigavo con una socialista francese che dice no, la prostituzione è una cosa orribile. Dico sì, però io anche c'è chi lo fa perché non ha un altro mestiere da fare. Io preferirei fare l'attore di Hollywood, ma sono ridotto a fare il parlamentare europeo per necessità esterne, mi manca la... no, per dire, c'era tutto questo sforzo di applicare in politica l'antifondazionalismo, per esempio anche più in là di Rorty, perché Rorty in fondo, quando ha pubblicato Achieving Our Country, la completare, c'era sempre questo destino democratico degli Stati Uniti, un po' ottimisticamente pensato, con qualche buona ragione, anticonservatore, ma comunque sempre molto con la missione statunitense, per esempio. Quindi io continuo a... accetto il discorso che quello che mi interessa di più in quello che hai detto è che è vero che occorre non farsi fregare, come diciamo sempre, non lasciamo alla destra il concetto di libertà, che sarebbe a dire non lasciamo ai reazionari l'uso dei concetti base della filosofia, fondamento, verità,
che non sono loro.
No, non lo so, questo hai ragione.
Non sono proprio.
Però, per esempio, quando io parlo del fondamento e dico lasciare andare l'essere come fondamento, voglio dire, quello che c'è in più nel mio discorso rispetto a come tu lo rappresenti è che c'è una filosofia della storia della fine della filosofia della storia. Però c'è. Cioè non è un'affermazione pure semplice, eccetera, eccetera.
Certo,
ma comunque, certo...
Sì. Certo, io quest'ultima parte qui la passo sotto silenzio perché mi fa saltare tutto il meccanismo, quindi io difendo, perché nel contesto progettuale politico in cui presento questo paper, io preferisco non parlare di quell'argomento lì, che comunque c'è, sono d'accordo con te. L'altra cosa che volevo dire, io non ho, però non dico mai che, cioè, non distingo questo, non mi sembrava di aver, ma forse non mi sono spiegata, l'idea, il caduto nella politica, lo dice lui, non lo dico io.
Sì, certo.
Non lo dico, non solo, ma il fatto che abbia fatto il parlamentare europeo e non il parlamentare di uno Stato nazionale è proprio indicativo del fatto che voleva fare il filosofo, e questo, il suo fallimento, dimostra che i filosofi non devono andare a Siracusa, come si dice, a Siracusa non si va, non bisogna andare. E invece non ho risposto ad Alberto, ecco la questione della critica, come fa l'ermeneutica nichilistica ad essere critica? Io credo, forse in questa versione molto ridotta e un po' trasformata del paper non viene fuori, in realtà è il tema fondamentale, diciamo che uno dei temi fondamentali del paper è proprio quello, anzi ti ringrazio di averne parlato, perché in questo modo posso dire che poi la mia intuizione di fondo è che quando Habermas o gente di questo tipo solleva questa obiezione, non tiene conto del fatto che la critica filosofica è diversa dalla critica in generale. Cioè la critica filosofica ha una natura che può benissimo essere nichilistica, no? Mentre invece se io faccio il critico letterario ho bisogno dei miei criteri, ho bisogno del canone, ho bisogno di cose di questo genere. Se faccio il filosofo me lo faccio io, lo creo, lo costruisco, lo smonto, lo ricostruisco. Naturalmente lo smonto e lo ricostruisco dialogicamente e argomentativamente, cioè non è che mi invento i simulacri deleuziani, no? Cioè... quindi l'elemento dell'argomentazione è fondamentale, però in un certo senso proprio riguardo alla critica la filosofia è più libera di altre discipline.
Bueno, yo voy a plantearte directamente la duda que más acuciante me parece, ¿no?, en toda esta idea sobre la verdad, que también me ha interesado mucho, ¿no?, en la filosofía de Bátimo. Cogiendo quizá el lema transformado, el lema aristotélico transformado, ¿no?, de
sí.
Amica veritas sed magis amicus plato.
Plato, sí.
Para mí el problema ahí quizá estaría en escoger esta última palabra, plato. O sea, ¿por qué plato y no Sócrates o Hegel? O sea, hay muchos. Quiero decir, ¿cómo escogemos a nuestro amigo? Sed magis amicus, ¿quién es ese amigo al que hay que escoger para en
Forse
función...?
No lo he capito exactamente.
Voy a explicarlo.
Sí.
Come sappiamo qual è il nostro amico? Perché ci sono tanti.
Certo, giusto.
Ci sono
è il
tanti.
Motivo per cui
quindi,
io credo...
Quando sì, mettiamo sì. l'amicizia come il criterio, vabbè, ma quale amicizia?
Fantastico, giusto.
Perché,
giusto.
Vabbè, io penso che sì, sicuramente sì. la idea di Bátimo sarebbe, bueno, chissà quel che más necessità tiene di esa amistad, el débil, el pobre, el... Sí, pero ¿cómo sabemos quién es el verdaderamente pobre en un contexto determinado? ¿O el verdaderamente débil? ¿O el que verdaderamente sufre en un contexto determinado? A no ser que pensemos que ya están determinados desde toda la historia y son siempre los mismos, que es, no sé, por una especie de, por ejemplo, marxismo, está muy claro en el marxismo, está clarísimo quiénes son los que sufren o los proletarios y quiénes no lo son. Hay un criterio no histórico que lo define, pero entonces estaríamos cayendo en una metafísica.
Cierto.
Entonces, claro, o estamos cayendo en el prejuicio, si llegamos con nuestros prejuicios, el prejuicio, si habíamos un prejuicio muy claro, su quie, ma allora facciamo tutta questa filosofía per finalmente finire siendo quello que qualsiasi ideólogo de terza categoría fa, que es sapere chiarissimo chi sono con lui e chi sono contro di lui. E secondo me anche in questo senso la caduta nella politica diventa più pericolosa, perché sarebbe non è forse il filosofo o il pensatore o il critico o l'intellettuale quello che deve pensare questo e poi il politico vabbè farlo, o la parte del politico che è filosofica o che è critica o che è intellettuale cercare di captare questo, chi è il che verdaderamente necessita, e después applicarlo. Se il filosofo se lanza demasiado deprisa, già se il filosofo si butta troppo in fretta per difendere la causa X, forse la causa X non è quella che ha bisogno di essere difesa.
Certo.
È tutto questo che per me... Il pericolo è molto, che secondo me è gravissimo, perché è il pericolo che ci fa perdere la filosofia.
Certo, sono d'accordissimo, sono totalmente d'accordo. Forse posso dire sempre, mia discolpa, che la versione più lunga del testo che poi ti darò risponde un po' a queste questioni. Uno dei motivi per cui io tendo molto a conservare il nucleo della verità come corrispondenza all'interno dei vestiti diciamo politico-pratici è precisamente questo. Non soltanto, ma io sottolineo molto in questo testo una caratteristica che secondo me è tipica dell'ermeneutica di Gadamer e che Bátimo in qualche modo ha ereditato. Nel senso che se si fa eccezione per specifici contesti polemici, Bátimo ha un tipo di razionalità inclusiva, non eliminativista, cioè non toglie ma aggiunge, no? Questo un po' è una delle caratteristiche della sua argomentazione. Ne parliamo come se non fosse presente, naturalmente. E questo secondo me è particolarmente utile in questo contesto, perché allora abbiamo sia la conservazione dell'elemento scettico, che è precisamente quella, la dialettica del pregiudizio, perché nell'ermeneutica tu hai i pregiudizi che illuminano, ma hai anche i pregiudizi che accecano. E quindi il gioco ermeneutico consiste nel discutere nel mettere in questione, nel portare avanti ciò che ci sta dietro le spalle, come dice Heidegger, per vedere che cos'è che ci acceca, no? Questa è una delle procedure scettiche più caratteristiche, no? Più tipiche della quindi quando parlo di questi due elementi, conservare negli abiti, all'interno degli abiti politico-pratici e quindi dentro l'amicizia il nucleo della verità, no? Il diventar vero, no? E la dialettica come principio scettico, quando si conservano questi due aspetti, effettivamente credo che sia abbastanza ritratto fedelmente l'operato di una critica filosofica, che però non è difendo il debole perché mi è stato tramandato come debole acriticamente. Anzi, il principio fondamentale della filosofia, di una filosofia, per esempio, io difendo molto la cosiddetta connected politics, la politica connessa, cioè la politica connessa a una visione della realtà, a una logica, a tutta una serie di altri fattori, che è tutto il contrario di come invece il pragmatismo di Rorty e di altri autori vorrebbe fare. Allora, perché difendo questo? Perché secondo me quando si lavora filosoficamente in politica si costruisce anche. Non, assolutamente non si costruisce solo. Cioè Marx ha dovuto costruire il concetto di classe, no? Ha dovuto in qualche modo isolarlo, no? Dargli forma. E quindi c'è questo elemento. Allora, questo elemento è sicuramente sempre da commisurarsi con una relazione all'altro, all'alterità di cui parlava oggi Vattimo, che è il modo in cui ermeneuticamente si può concepire la realtà, no? Naturalmente qui ci sarebbero tantissime altre cose da dire, tutto questo può essere, siamo a un livello, secondo me, il contesto storico è tale che è in un certo senso esaltante dal punto di vista filosofico, perché la globalizzazione ha semplificato enormemente le questioni, nel senso che è ovvio, cioè è quasi facile dire la verità, perché ci sono i poveri e i ricchi nel mondo, cioè il 10%, il 9% della popolazione mondiale che sfrutta il restante, tutta la restante parte della popolazione mondiale, più o meno mi sembra che la cosa sia questa, no? E ci sono, sì.
Sorry, but this is the problem. If I choose as a friend, yes. As my friends, those who are suffering, who are powerless, who sì. are poor, then I'm not choosing friends. I'm choosing truth.
Truth, sure.
So then it's not true that Maggie's amico, amicus Plato.
I think that this is basically true. Yes.
Well, then.
But at the same
time, this refutes your position.
Just a moment, because this is the point. This is exactly the point. This is the reason why I wrote this paper. The point is that when you say this is the poor, you are not saying a correspondence truth. So it is not the correspondence truth of the cat is on the mat. In a sense, it is exactly the same thing, because it is a state of affairs that makes true a proposition. You have a proposition, a state of affairs, and a state of affairs that makes true your proposition.
Yeah.
True. In a sense. Yes, I think that this is not so clear, because friendship is not to be intended as my friend, my personal friend. A friend is to be intended with the aid of the concept of agreement, of emancipation. When you defend a friend, you give him a hand. The principle is help those that cannot. That are in difficulties, and the point is that the concept of pietas, of charity, of agape, is specifically aimed at pointing to that truth. I'm sure that you are I don't know if I explained it, but it is not a personal choice. It is not, and that is the reason why the negation in this particular dialectics is not eliminative. Because my friend is not against another friend. My friend, in a sense, is when I have some friend, there is enmity and friendship in one person, activity in one person, life. On the contrary, in a global collective vision, the point is only what should do in a projectual consideration of our common interest. And our common interest is one, basically.
In that case, you are falling again into non-personal relationships, which was criticized by Vettel.
No, the concept...
Universal, abstract...
No. The concept of friendship, a concept are not personal, are not individual concepts. We are dealing with the transcendentals, with the so to say conditions of action and reasoning, conditions of action and reasoning, and not with life, personal affairs.
Come la cosa mi concerne.
Sì, è vero.
E non ero assente.
No, io difendevo il testo. Ma...
Io credo che nunca se eligen sus amigos. Es decir, che quando tengo che elegir alguien, es como el amor evangélico. Tú es, se te comanda de amar a tu próximo, pero ¿quién es que ama a su próximo? Ser el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Es bastante casual. Lo sé que. Tu cuestión me parece demasiado angustiada por el problema de una justificación universalista. Es decir, ¿cómo? ¿Qué son tus amigos? Yo me encuentro a ser amigo y solamente en un sentido sucesivo, como el ave de Minerva de Hegel, racionalizo a esto. Yo pertenezco a la clase, soy en favor de los... proletarios porque soy proletario, me siento inmediatamente con ellos, no me quindi esto no es tan tolerable para los que imaginan una historia como racionalidad. Yo imagino, es verdad, hay el riesgo de devenir como un decisionista, pero no lo soy porque después racionalizo. Una constitución se funda siempre con un acto de violencia. Después se escribe. De violencia, es decir, una discontinuidad en la historia. Las constituciones son, la constitución americana se fundó con una revuelta en contra de la madre patria. Incluso la Magna Carta no se votó antes, se empezó a votar después. Sobre la base de la Magna Carta, etcétera, etcétera. Quindi yo, esto me impresiona mucho y me preocupa también porque sé que puedo devenir, como decía ayer, un nazi comunista. Es decir, que. Pero la diferencia está en lo que uno hace en relación a esto, cioè la secularización es esto, es decir, la formalización, la. Inicialmente yo no veo cómo se pueda fundar una constitución sobre la base de un referéndum, porque no hay una regla para el referéndum. Quindi comprendo todo el problema. No quiero demasiado pretender justificar la elección de mis amigos, porque efectivamente yo me siento amigo, hay muchas componentes, incluso estéticas. Ok.
Thank you. Scusate, grazie.
Sí, quizá entonces matizaría un poco más también, un poco en relación con lo que ha dicho antes el profesor Terry Cabras. Quizá, maybe it's not only who are my friends, but what can I do in order to help them? That's not so clear. Maybe I have a preconception that, so who are the poor? In the other discussion, okay, we agree, these are the poor and they are my friends because I feel aesthetically or whatever in connection with them, but what should I do to help them? That's a theoretical question.
Yes, sure, sure.
If they need help.
Yes,
or do they need help? That's another theoretical question, in fact.
But I totally agree. I totally agree
with
her. But this is a further passage.
No, pero quizá ellos no tienen clara la solución. Muchas veces, un médico, si yo voy al médico, el médico es muy amigo mío, y porque es muy amigo mío me dice que no tengo nada, que estoy bien, no estoy enfermo, o que estoy muy enfermo para él sentirse que me ayuda. Yo no quiero ni una cosa ni la otra. Yo quiero que mi amigo el médico detecte mi enfermedad, no haga aquello que piensa mejor para nuestra amistad y me la cure. Así de simple. Si yo tengo que hacer cosas que no me gustan para curar mi enfermedad... Ya, bueno, sí.
Comunque, sì, io non stiamo discutendo sul primato di una dimensione teoretica o di una dimensione pratica o d'amicizia. Se stiamo discutendo su quello, io non sono d'accordo che ci debba essere un primato di questi aspetti. No, io sono dell'avviso, e anzi tutto il discorso sulla verità in vestiti politici è contro questo primato. Io credo che ogni tanto Gianni tenda invece a sottolineare il primato del momento pratico politico, ogni tanto. Però poi alla resa dei conti, soprattutto, si può costruire un'idea di teoresi, no? Io sono d'accordo sul fatto che il problema è squisitamente teoretico, no? Si può costruire un'ipotesi di teoresi all'interno di questa cornice politico-pratica. Ecco, di teoresi precisa, nel senso, non a caso parliamo di verità come un trascendentale, come una condizione. Io sono dell'avviso che i concetti filosofici fondamentali siano i vecchi trascendentali, eccetera, quindi...